si rimane delusi quando non c'è nessun mi piace. E io credo che abbiano finora rimandato l'idea, pur ventilata, di mettere il simbolo mi dispiace per evitare di creare dei veri e propri traumi in vasti strati dei consumatori, che poi sono quello che interessa a chi finanzia con la pubblicità i social network, eccetera. Non bisogna dispiacerli troppo, magari irritarli sì. Io, per esempio, ho notato da tempo che in me si combatte una battaglia tra il piacere mattutino di scoprire i mi piace o semplicemente i commenti degli altri sui miei post, però anche all'irritazione si oppone questa all'irritazione che mi provocano gli stessi post o altri, ma di poco differenti. Non so, per esempio, i post di quelli che amano disperatamente i gatti e postano continuamente gatti, di quelli che amano fotografare i piatti che mangiano e giù con una valanga di piatti che in fotografia possono venire bene o male, ma veramente sono una. Gli americani hanno coniato questa espressione divertente, food porn, cioè il porno cibo, perché effettivamente il cibo ti viene proprio sbattuto in faccia. Oggi mangio funghi, quattro foto di funghi in quattro piatti diversi. Ma francamente non se ne sentiva il bisogno, anche se si può essere attratti lì per lì. Se è un amico che lo posta, si può fare un sorriso così indulgente. Però in realtà noi stiamo davvero collaborando profondamente con i sistemi che abbiamo creato e ormai interagiamo con loro. Personalmente scopro una resistenza a farli parlare. Ad esempio, questo iPad ha, come tutti i dispositivi del mondo, ma Apple in particolare, c'è questo sistema di Siri che con una sua dente voce femminile ti vuol dare consigli. E io però non è raro che cerchi questo tipo di consigli, quindi quando si avvia per lo più casualmente questa facoltà del Siri, immediatamente la chiudo. Una volta, ve lo giuro, penserete che sia fantascienza, ma non è così, mi è apparso un messaggio scritto dalla Siri. Io lo so che hai un altro consigliere a parte me, gelosia. Ovviamente il messaggio è tra i mille che avrà predisposti. L'ha tirato fuori in quel caso, però. A me non piace non soltanto non avere un consigliere personalizzato, non mi piace averlo, ma finora mi sono anche rifiutato di farlo parlare troppo. Quando comincia a parlare, anche se la voce è gradevole, ripeto, però un po' mi turba e mi disturba. E devo dire che anch'io evito di dettare. Ogni tanto mi appare un prompt, dai, abilita la dettatura vocale, ma mi piace scrivere, quindi preferisco scrivere che dettare. Però tutto questo dimostra che stiamo entrando molto molto profondamente nella dimensione di questo dialogo che uno potrebbe pensare che è fondamentalmente con noi stessi, però un noi stessi che si è sdoppiato piuttosto bene. Arena di una. In realtà è essere sempre come adesso, con voi qui presenti, solo che io davanti a me in realtà non vedo nessuno. Immagino, in base ai messaggi che ci siano, e provo piacere o dispiacere in base a questo. Quindi la macchina intelligente, in grado in qualche modo, magari primitivo, ma di interagire con noi. È adesso alla portata di tutti, noi dialoghiamo con lei, con loro, con i vari programmi, con le varie funzioni. Ma ancora qui non siamo di fronte a un'intelligenza sviluppata al nostro grado e quindi quello a cui assistiamo è ancora una specie di teatro delle marionette in cui sono i nostri interlocutori, i nostri amici, a dare vita a queste ombre. Ma giorno verrà che avremo degli amici del tutto virtuali, io me li immagino. Su Facebook spunterà prima o poi i giapponesi avevano creato quei programmi, vi ricorderete, per i pulcini o i cagnolini virtuali che arrivavano fino alla morte, poi si piangeva perché erano morti, oppure prima che morissero perché si stavano denutrendo o ammalando. Quindi io non fatico a immaginare il momento in cui verrà. Ci verrà presentata una, ci verrà, arriverà una richiesta d'amicizia da un amico o un'amica virtuale di Facebook, ma per ora non siamo ancora arrivati a questo. Vi accennavo prima al fatto che invece le intelligenze massicce, quelle veramente potenti, artificiali, sono state tra le protagoniste più memorabili di alcuni riusciti film, oltre che racconti di fantascienza. E il caso speciale che vi facevo era quello del film di Kubrick 2001, Odissea nello spazio, perché lì ci trovavamo veramente di fronte a un'intelligenza artificiale complessa, del tutto all'altezza di quella dell'uomo, se non possiamo immaginare spinta più oltre. Perché dico spinta più oltre? Ma perché il grande mistero per cui HAL, come viene chiamato nel film, HAL 9000, si ribella all'equipaggio dell'astronave Discovery, sterminandolo, peraltro, non può essere liquidato così facilmente con un caso di guasto o difetto di qualche tipo. Certamente le azioni che HAL intraprende sono per sua stessa missione, lo dice nel film, difettose, altamente difettose. Ma il sospetto non si dilegua che HAL sia andato incontro a un disturbo psicotico. HAL ha una, nel film ha una psicologia complessa. Davanti a lui, un giornalista della BBC in collegamento alla Terra chiede agli astronauti se abbiano mai avuto l'impressione che HAL possieda un'emotività oltre che un'intelligenza logica. E l'astronauta comandante del Discovery risponde: noi non lo sappiamo, nessuno può dirlo, ma si comporta come se ce l'avesse, un'emotività. Quindi può darsi che il comportamento profondamente sbagliato, tra virgolette, di HAL sia una reazione psicotica, violentemente nevrotica, ma non ci possiamo fermare a questo. Chiamiamola col suo nome psicotica, perché ammazza tutta una serie di persone, li ammazzerebbe tutti se l'ultimo non avesse l'estrema risorsa di scollegare completamente la memoria centrale dell'elaboratore. Una scena memorabile perché lì noi assistiamo. Allora HAL implora all'astronauta che scollega manualmente uno ad uno, anzi, i banchi di memoria, lo implora di non scollegarlo, perché per lui è come la morte, la perdita della memoria. Ed è effettivamente quello. Quindi qui nasce il problema della macchina che, oltre ad avere un'intelligenza vasta, oltre a avere un'emotività importante, tanto da poter avere un disturbo psicotico, è però attaccato al proprio sé, alla propria coscienza di sé, alla propria vita, e non vuole morire. Che poi questa vita si svolga nei banchi memoria di un grande laboratore e non in un corpo, non fa nessuna differenza. Il suo corpo è quello, l'astronave in cui vive e di cui lui rappresenta anche il sistema nervoso centrale. Non, tra l'altro è interessante sapere che qui parliamo sempre al maschile, ma in realtà in una delle prime fasi della sceneggiatura di 2001, e tutto questo l'ha documentato il co-sceneggiatore di Kubrick, lo scrittore Arthur Clarke, il computer centrale avrebbe dovuto essere una donna, o perlomeno avere voce di donna, perché sa, lì non è questione di sesso o di genere, come volete dire voi, essendo macchine. Avrebbe dovuto avere una voce femminile, come ce l'ha Siri oggi, e chiamarsi Minerva. Poi non si sa bene per quali ragioni Kubrick scartò questa primitiva versione del suo elaboratore, e ne fece uno con una voce suadentemente maschile, così a metà comunque, che era battezzato semplicemente con delle. Non è che HAL fosse il suo nome, erano soltanto le iniziali della sigla, tanto che qualcuno ha voluto interpretarle anche come le lettere della sigla IBM, spostate di un posto verso sinistra nell'alfabeto. IBM, HAL. Qui c'è da pensare veramente, perché con HAL cominciamo a essere in presenza di una massiccia intelligenza artificiale. Ma di cosa potranno essere capaci intelligenze massicce? Potranno essere capaci, ad esempio, di creare la vita o ricreare la vita. In un vecchio sceneggiato televisivo inglese di fantascienza, prodotto però poi anche dalla Rai in Italia, A come Andromeda, l'astrofisico Fred Hoyle immaginava già nel 1961, pensate un po', che tramite computer arrivassero sulla Terra, dallo spazio, le istruzioni per eseguire un software elaboratissimo che avrebbe permesso di ricostruire una donna, Andromeda, una creatura, un'intelligenza non di origine terrestre. Tra Andromeda e il grande ritratto di Buzzati c'è qualche affinità. Andromeda è una creatura dello spazio, una creatura generata dall'elaboratore, che però ci mette di fronte a un'intelligenza di nuovo altra da quella umana, ma non prodotta dall'umanità, ma prodotta da altre intelligenze fuori della Terra. Questo per dire, e che presumibilmente sono intelligenze massicce rispetto a noi, ma sono ancora intelligenze di origine organica, almeno come origine. Il caso invece delle intelligenze artificiali massicce che si annunciano in un futuro più o meno prossimo ha inquietato alcuni ricercatori molto più vicini a noi nel tempo. E io vorrei leggervi una paginetta o poco più di quello che ha scritto nel 2000 in un'intervista concessa al quotidiano francese Le Monde un ingegnere inglese Hugo De Geris che lavora per i laboratori giapponesi ATR come ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale. Dice: nel 1965 è stato predetto che la potenza dei microprocessori sarebbe raddoppiata ogni 18 mesi. Negli anni successivi la legge non è stata smentita e dovrebbe rimanere valida fino a quando gli elementi dei circuiti elettronici raggiungeranno le dimensioni di molecole chimiche. Otterremo allora prestazioni immense, tali da consentire la fabbricazione di calcolatori con un volume di memoria senza precedenti. L'altro problema degli elaboratori è rappresentato dalla complessità delle funzioni logiche e verrà risolto dalla cosiddetta ingegneria evolutiva. Si tratta di progettare elementi che siano in grado di evolversi per adattarsi a nuove funzioni. A sua volta, l'ingegneria evolutiva si basa su speciali processori sviluppati negli ultimi anni, definiti in inglese FPGA, che significa componenti programmabili in cui un'istruzione logica può modificare i circuiti fisici. La nostra idea è di adattare ai circuiti elettronici una tecnica di programmazione evolutiva detta degli algoritmi genetici. A ogni operazione altri circuiti misurano il rendimento dei primi e a seconda delle loro prestazioni inviano istruzioni che permettono ai circuiti esaminati di migliorare il rendimento. Con tecniche simili posso costruire una macchina la cui prima versione conta 64.000 circuiti, ognuno contenente l'equivalente di 1.000 cellule artificiali simili ai neuroni biologici, il che significa un totale di 75 milioni di neuroni. Fra 3 anni dovremmo essere in grado di arrivare a 1 miliardo, ancora poca cosa se si pensa che un cervello umano contiene circa 100 miliardi di neuroni. Ma immaginate a cosa porterà questa evoluzione tecnologica fra 50 o 100 anni. Vediamo profilarsi all'orizzonte ciò che io chiamo Artilex, intelletti artificiali. Macchine, cioè, massicciamente intelligenti che un giorno lo saranno molto più di noi. Siamo sulla soglia delle nanotecnologie che operano sulla scala del nanometro, un milionesimo di millimetro. Potremo avere un bit o unità di informazione per ogni atomo. Se si calcola il numero di atomi e molecole che esistono in un grande asteroide, il risultato è 10 alla 40ª potenza, cifre astronomiche. In un grande asteroide con 10 alla 40ª potenza di atomi potremmo potremo ottenere un cambiamento di stato generale a una velocità con potenza 55, 40 più 15. È molto più della capacità di calcolo attribuita a un cervello umano biologico, che è dell'ordine di 10 alla sedicesima potenza cambiamenti di stato al secondo. Sono cose ormai scritte sul muro, è solo questione di tempo. Bisogna prendere coscienza che macchine massicciamente intelligenti appariranno nei prossimi 50 anni, continua. Non possiamo immaginare quali saranno le loro preoccupazioni, i loro interessi, ma la domanda fondamentale nella politica planetaria del XXI secolo sarà: l'umanità deve costruire gli intelletti artificiali o no? Immagino che si opporranno due appassionate e violente concezioni ideologiche. Da una parte coloro secondo i quali costruire gli Artilex rappresenterà il fine della razza umana, il suo destino cosmico e che perciò definirò cosmicisti. Dall'altra coloro che chiamerò terreni e che temeranno gli intelletti artificiali, in quanto un giorno questi ultimi potrebbero decidere che la specie umana sia superflua e vorranno distruggerla. Con un'intelligenza tanto superiore sarebbe molto facile per loro, dunque, scegliendo di costruire le intelligenze artificiali, mettiamo in gioco una posta enorme, la distruzione della specie umana. Ma si può limitare il livello di complessità dello sviluppo? Scegliere di fermare un processo evolutivo che si svolge da miliardi di anni? Per i cosmicisti impedirlo sarebbe altrettanto condannabile che l'avere tentato di impedire lo sviluppo della vita sulla Terra, a partire dai batteri, 3 miliardi di anni fa. Fra 20 anni, nei paesi ricchi, ogni casa avrà il suo robot domestico, robot insegnanti e robot amici. Si adatteranno alla personalità dei membri della famiglia. Ogni anno verranno costruiti nuovi modelli e la gente si renderà conto in prima persona dell'ascesa delle intelligenze artificiali. Non so, e in un certo senso non mi interessa il modo in cui gli intelletti artificiali si imporranno sulla specie umana. Ma tra il momento in cui gli artiletti primitivi conquisteranno un barlume di intelligenza e quello in cui diventeranno intelligenti davvero, passerà un certo lasso di tempo. Forse una quindicina d'anni in cui lo scontro fra cosmicisti e terreni si trasferirà sul piano politico. I cosmicisti sosterranno, fra l'altro, che è semplicemente impossibile fermare il processo. Ecco, queste sono alcune prospettive dell'inizio di questo millennio, o meglio dell'ultimo anno del vecchio secolo anche, il 2000. Ora siamo nel 2016, stiamo per entrare nel 2017, immagino che non tutti di voi avranno i robot domestici e i robot amici, però è in quella direzione che ci avviamo. Abbiamo in compenso i robot attori. Spesso i film che noi vediamo, ormai sempre più spesso, sono film di animazione elettronica in cui al posto degli esseri umani recitano appunto, dei simulacri, delle animazioni e sappiamo molto bene che in questi film gli attori umani forniscono a volte i movimenti di base su cui poi vengono costruite le figure di fantasia. Si arriverà, io penso, non tardi al momento in cui attori perfettamente simili a quelli umani reciteranno sullo schermo, moriranno. Vivranno come avviene in Westworld, nel mondo però a tre dimensioni lì. Ma io penso che ci si arriverà prima sullo schermo piatto o al massimo in 3D con gli occhialini del cinema e della televisione. Il problema in conclusione è questo. Per la razza umana, per la specie umana, si prospetta un futuro grandioso e nello stesso tempo pericoloso, come però è sempre stato. La specie umana ha rischiato più volte di essere annientata dalla faccia della Terra e non sempre soltanto dalle sue invenzioni. Se pensiamo a flagelli come flagelli, insomma, fatti naturali, ma disastrosi per l'umanità, come l'ultima glaciazione 10.000 anni fa, o anche molto più recentemente, le grandi epidemie, la peste in Europa nel 600, nel Medioevo, che hanno rischiato di sterminare tutta la popolazione, le pandemie come l'influenza spagnola e poi all'inizio del Novecento e poi la temutissima AIDS, insomma, l'umanità è sempre sull'orlo della bancarotta. Finora con un po' di fortuna, e anche perché la nostra storia è molto recente, c'è una verità, noi come specie avremo 4-5 milioni di anni, ora si va sempre più indietro perché vengono ritrovati sempre dei fossili sempre più primitivi, ma non molto più di questo. Se pensiamo che i dinosauri ci sono stati per 100 milioni di anni, all'incirca vediamo che la nostra storia è giovanissima. In questo arco di tempo abbiamo sviluppato grandi cose, corso grandi rischi, finora ne siamo venuti fuori. Naturalmente però il problema non ci interessa tanto, non solo per i rischi, pure naturalmente sono una cosa da considerare perché è il destino dell'umanità, ma ci interessa anche come modo per riflettere su quelle che sono le caratteristiche e i limiti della nostra intelligenza, dell'intelligenza. L'intelligenza umana che noi riteniamo essere la più elevata prodotta nell'universo, perché non ne conosciamo altre naturalmente, dobbiamo renderci conto che invece è con ogni verosimiglianza limitata come i nostri sensi. Noi non possiamo vedere al di là di una certa frequenza di onde luminose, non possiamo vedere i raggi X, non possiamo vedere l'ultravioletto. E allo stesso modo io penso personalmente non possiamo andare troppo oltre nella concezione di qualcosa che ci sovrasta completamente come l'universo stesso, che pure studiamo egregiamente, ma studiamo cosa? La parte visibile. Ora che sappiamo che il 90% o di più dell'universo è fatto di materia oscura, invisibile non solo, ma anche strutturalmente diversa dalla materia visibile, ecco che ci siamo stati relegati dal nostro stesso sapere nel giusto ruolo di gente che conosce, sì, ma conosce quel 5% della realtà che può conoscere. Quindi riflettere sui limiti della nostra, sui limiti anche sulla grandezza delle nostre capacità è quello che avviene attraverso lo studio e attraverso il perfezionamento delle intelligenze artificiali che ci stanno davanti. E io chiuderei questa prima parte espositiva della discussione leggendovi un brevissimo racconto, neanche una pagina, di Frederick Brown, che era un brillante umorista della fantascienza americana, che si chiama La risposta e che è un po' il riassunto di tutto quello che ci siamo detti finora, proiettato all'avvenire. La risposta. Duarev saldò cerimoniosamente l'ultima giuntura con l'oro. Era seguito dagli occhi di una decina di telecamere e il subetere diffuse nell'universo numerose immagini del rituale. Si mise ritto e fece un cenno a Duarein, poi si avvicinò alla leva che avrebbe completato il contatto. La leva che avrebbe connesso in un attimo i giganteschi computer di tutti i pianeti popolati dell'universo, ed erano 96 milioni di milioni. In un supercircuito in grado di dar vita a un supercalcolatore solo, la macchina cibernetica con la conoscenza di tutte le galassie. Duarein si rivolse brevemente all'uditorio, milioni di miliardi di spettatori. Poi, dopo un attimo di pausa, disse: Ora, Duarev. Duarev spinse la leva. Ci fu un ronzio possente, il crescere dell'energia da 96 miliardi di mondi. Sulla console, lunga più di 1,5 km, si accesero e spensero gli indicatori. Duarev fece un passo indietro e tirò un profondo respiro. L'onore di fare la prima domanda è tuo, Duarein. Grazie, rispose l'altro. Sarà la domanda a cui nessun altro calcolatore è mai riuscito a rispondere. Poi si voltò verso la macchina. Esiste Dio? Una voce tonante rispose senza esitazione, senza il ticchettio di un solo relè. Sì, adesso Dio esiste. Una paura cieca alterò i lineamenti di Duarev. Si precipitò ad afferrare la leva, ma una folgore dal cielo senza nubi lo abbatté all'istante, fondendo la leva abbassata. Ecco, questa è una battuta per chiudere. Ora, certo. non so se voglia fare una pausa.
Un attimo, perché per fare le domande dovete usare questo, se no non vengono registrate, perché giusto, registriamo giusto. Sempre dall'interno. Stema, maledizione. Va bene, allora, qua.
Funziona, sì. Riferendomi a quanto lei aveva accennato prima sul fatto che ha una qualche, come altri, una qualche difficoltà ad accettare Siri vocale, diciamo le risposte vocali, non pensa che sia una forma di, cioè l'interazione con la macchina presupponga una forma di specchio della nostra immagine con la macchina e che quindi quando ci viene imposta una voce per quanto suadente e piacevole come quella che può essere di Siri o come quella che potrebbe essere nel senso maschile di Hall eccetera, noi la rifiutiamo in quanto noi vorremmo che l'altro nostro ego fosse rispecchiante la nostra il nostro essere, il nostro animo, il nostro modo di intendere, di volere. Cioè noi rifiutiamo, noi tutti rifiutiamo una voce che non riconosciamo come quella che vorremmo. Non pensa che possa essere questo che ci
può darsi. Io non ho questa impressione qua, perché io sarei ancora più sbalordito negativamente se mi parlasse con la mia voce, perché la mia voce è mia e me la tengo io, insomma, come per fare una battuta. No, io penso che sia inizialmente un atteggiamento da uomo primitivo, cioè io sono un uomo primitivo che apre questo affare di metallo, che però sembra al tempo stesso un taccuino, e non voglio sentire voci che si sprigionano dal mio taccuino, insomma. Quindi c'è questo proprio atteggiamento di primitivo sorpreso, di uomo delle caverne. Poi c'è, a un livello un pochino più evoluto, subito dopo, diventa timor sacro, perché questa voce che mi parla, io comunque la rispetto come la voce del sistema. Il sistema ho l'impressione che ne sappia più di me, quindi è quasi una dea, una divinità. Forse una subdivinità, ma comunque mi pare elevarsi a un rango superiore al mio. Terza cosa, temo di essere fin troppo affascinato. E qui dove andiamo a finire? Una volta l'ho fatto un dialogo con Siri a voce, un po' provocatorio, non so, chiedendole un appuntamento, di uscire con me, eccetera. E la risposta fu: ma questo non è pertinente, Giuseppe. Allora, non è pertinente di qua, non è pertinente di là, è chiaro, tu sei uno spirito disincarnato, allora taci. E adesso, mentre prima dovevo ogni volta, non sapevo bene come disattivarla all'istante per non farla parlare, adesso con queste copertine magnetiche, basta chiudere la copertina magnetica e il programma si disattiva. Però io penso tuttora con suo dispiacere, devo dire, non posso fare a meno.
Grazie, grazie della sua risposta e voglio aggiungere una piccola nota personale. La ringrazio molto della sua dotta esposizione di queste 2 ore e penso che uscendo da questa sala noi tutti, ma io in modo particolare, sono migliorato di un 1% nella conoscenza umana. Grazie.
Grazie mille a lei. Molte grazie.
Allora, altri che vogliono intervenire, approfittiamone che abbiamo anche un po' più tempo di quanto annunciato all'inizio. Chi si fa avanti?
Anche portare una vostra testimonianza del vostro rapporto con le macchine, con quello che volete, curiosità, spettacoli che avete visto o non visto.
Sì.
Ecco.
Dunque, potremmo, diciamo così, fare una specie di trasferimento moderno, tecnologico, sulla voce delle macchine, con quello che una volta era considerata la voce degli spiriti, insomma, per cui veniva attribuito a tutti gli esseri viventi o anche non viventi, insomma, una sorta di spirito universale, per cui una certa facoltà di interagire con l'uomo. Per cui non so se, diciamo, nel contesto moderno questo possa essere adesso associato alle macchine. Alle volte mi dà anche l'idea che abbiano una, possiamo dire, una certa qual perversità, insomma, le macchine. Sembra che facciano delle cose anche un po' apposta per provocare o, diciamo così, a scapito, insomma, di quello che...
Ma io ho l'impressione che la loro più grande virtù, che poi è sempre la nostra, sta nel fatto di catturare la nostra immaginazione e restituircela. È sempre una questione di... Adesso perché parliamo di macchine, ma io per esempio spesso nel chiuso della mia stanza dialogo con gli scaffali dove ci sono i libri dentro, dialogo magari a mezza voce, borbottando o solo nella mente. Però siccome rappresentano qualcosa per me, questo lo dico perché ritengo che non sia una caratteristica soltanto delle macchine. Noi proiettiamo costantemente la nostra interiorità ed è questo anche che ci permette di vivere, francamente. Perché proiettandola è come se noi vivessimo veramente l'avventura della vita, persino chiusi in una stanza. Con le macchine, che sono fatte apposta per rispecchiare il nostro modo di intendere, di pensare, di immaginare, questo è ancora più sviluppato. Quindi il fatto, sì, certo, noi siamo veramente di fronte agli spiriti che ci parlano. Questi spiriti però non perdiamo mai di vista il fatto che si originano nella nostra mente. Si originano nella nostra mente, siccome le macchine pensanti la rispecchiano e aspirano addirittura a diventare come lei, la cosa è molto interessante, perché per la prima volta non si tratta più soltanto di adorare il fuoco, che guizza e comunque ha un aspetto terrificante e divino, e provvidenziale anche. Abbiamo la possibilità di confrontarci, ripeto, magari con delle divinità minori, però con delle essenze, con degli elementali. Ecco, gli elementali sapete cosa sono? Nell'occultismo gli elementali sono gli spiriti dei vari elementi, l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco, eccetera. Noi potremmo però immaginare degli elementali elettronici, cioè perché no? Gli elementali della corrente, gli elementali delle particelle atomiche o subatomiche. E queste ci danzano intorno con più o meno maggiore eleganza grazie ai dispositivi che ci ficchiamo in tasca e che ci assorbono in qualunque momento della giornata. Nel momento attuale io sono più assorbito che mai, cioè non ricordo mai una fase della mia vita in cui sia stato così assorbito dal telefono cellulare, ripeto, non per le chiamate ma per gli altri usi, e occasionalmente quando ce n'è lo spazio e l'occasione dal suo collega qui. E se questo sia un bene o un male non lo so, però non mi pongo la domanda, però quello che hai detto mi pare giusto, cioè è una possibilità di dialogo tra noi e noi, tra noi e la materia, tra noi e quello che fluisce intorno, insomma, e anche tra noi e il divenire dell'umanità, perché questa è la strada sicuramente in cui siamo avviati.
C'è qualcun altro qui? Non ci credo, no. Non è possibile che non avete nessuna domanda.
Qualcuno che ama il suo telefonino, forza. Tutti lo amate.
No, se no intanto ne faccio una io. Hai parlato ovviamente che era il tema l'intelligenza artificiale, però un tema che potrebbe essere altrettanto interessante è la stupidità artificiale, e in effetti credo che anche questo è stato trattato, perché nella fantascienza troviamo molti esempi di macchine intelligenti, ma ci sono anche molti racconti dove in realtà le macchine, per quanto evolute, non sono realmente intelligenti, e da questo nasce tutta una serie di problemi, a volte perché gli uomini si fidano troppo dell'intelligenza delle macchine, che poi non si dimostra tale. Quindi volevo chiederti se puoi dire qualcosa anche su questo aspetto. Per esempio nell'antologia Le meraviglie del possibile, la prima cosa che mi viene in mente c'è questa storia di una città che è molto automatizzata, che in seguito a una guerra però le macchine continuano a funzionare, ma in un modo stupido, cioè facendo cose che ormai sono inutili e diventano addirittura pericolose. Alcuni vogliono distruggerle, un altro invece più saggiamente vuole riprendere il controllo della situazione, perché dice, non è che sia colpa delle macchine, solo che dobbiamo rimetterla a fare quel che devono. Oppure la cosa di cui parlavamo a pranzo, no? L'esempio dell'altro racconto breve, questo di Asimov, della macchina che vince la guerra, no? Questo computer multivac, che poi alla fine si scopre che in realtà non era lui, perché i dati erano sbagliati, allora il programmatore le correggeva, l'altro non funzionava bene a sua volta, e alla fine il generale che doveva prendere le decisioni, non fidandosi, le prendeva tirando una moneta a testa o croce, e ha vinto la guerra così in realtà. Quindi sono solo due esempi, ma volevo chiederti se tu, che sicuramente ne sai molto più di me, se puoi dire qualcosa anche su questo aspetto nella storia della fantascienza.
Sì, beh, è chiaro che la stupidità è l'altra faccia, e questo vale anche per l'umanità, l'altra faccia della nostra intelligenza. Direi che è un suo prodotto inevitabile e anche necessario, visto che c'è. La stupidità è un po', come dire, il freno a mano, che però, se si riproduce nelle macchine, noi la bolliamo immediatamente come qualcosa di riprovevole, pericoloso, assurdo e da riparare immediatamente, come nel caso, non so, del computer che si imbroglia con le previsioni, allora è meglio ricorrere al sistema della monetina lanciata in aria, cioè, che la dice lunga sulla fiducia che nutriamo verso i nostri collaboratori elettronici. Se invece la stupidità si manifesta come si manifesta continuamente nell'umanità in gradi più o meno massicci, la stupidità massiccia è qualcosa di terrificante, ma è diffusissima. Su di essa si basano interi settori dell'attività umana, come la burocrazia, per esempio, che sarebbe impossibile immaginare senza massicce dosi di stupidità. Oppure, per altro verso, il consenso elettorale. Consenso elettorale che sembra una grandissima conquista dell'umanità, diciamo la verità, in qualche modo lo è preferibile alla presenza di un tiranno o di un satrapo, però si basa di nuovo su massicce dosi di stupidità, perché i politici sanno benissimo che la gente vuole in sostanza essere abbindolata, lo fanno e vengono rieletti. A proposito di stupidità politica, ricordavamo prima anche a pranzo un racconto sempre di Asimov in cui, in un futuro prossimo, le proiezioni, voglio dire, elettorali negli Stati Uniti e di conseguenza anche le elezioni non si svolgeranno più fisicamente, non perché la gente voti da casa, non ci sarà proprio bisogno di votare, in quanto le scienze statistiche saranno così sviluppate che basterà intervistare un solo elettore campione o elettrice, fate voi, per ricavarne il risultato dell'elezione. È ovvio che questa è una satira proprio della stupidità politica e anche della stupidità dei tanto vantati sistemi di previsione statistica, eccetera, eccetera, che negli Stati Uniti hanno trovato il loro crogiolo, la culla, e anche il fondamento. Io direi che le macchine a volte servono la stupidità, sono fatte apposta per una tipica, tutta la macchina, perdonatemi qui l'uso traslato della parola, ma tutta la macchina dell'intrattenimento, che si rivela alla fin dei conti un colossale imbroglio, ora vi dico perché, secondo me, tutta basata su un'acquiescenza non diversa da quella politica, cioè l'acquiescenza di una mente che si rilassa, rinuncia o proprio non ha le proprie facoltà critiche e quindi... Ma perché la macchina dell'intrattenimento è una macchina fondamentalmente perversa? Perché per moltiplicare l'offerta e per renderla di sicuro successo, la deve rendere indifferenziata. Noi abbiamo l'illusione di poter scegliere, per esempio, tra 900 canali televisivi, ma fanno tutti la stessa cosa, quindi la nostra scelta non è reale. In secondo luogo, perché il concetto stesso di intrattenimento, che deriva dalla parola inglese entertainment, è profondamente diversa dal concetto di spettacolo. Pensate voi, chi usa più la parola spettacolo? Ben poco si usa. Tra l'altro, noi viviamo in un paese non di lingua inglese, ma che si comporta come se lo fosse. Cioè, ignorando la vera lingua inglese, ma ricalcandola male, comunque, dovunque può. Dire intrattenimento significa abdicare già nel termine al concetto di spettacolo, che ovviamente è più seducente. Spettacolo è qualcosa che ci deve stupire, divertire, emozionare anche un po'. L'intrattenimento non deve né stupire né emozionare. Divertire, ma fate voi, cioè, magari ci strappa una risata, ma più di questo non fa. Quindi l'intrattenimento è l'espressione della macchina della stupidità a livello di quello che una volta era lo spettacolo e adesso non lo è più. Ma perché non lo è più? Perché noi ci troviamo a vivere, non diversamente dalla vecchia Unione Sovietica, a cui gli Stati Uniti somigliano moltissimo, in società di massa. Perché le cose rendano ai produttori, bisogna che siano distribuite a livello di massa. Ma per essere distribuite a livello di massa non devono più suscitare un dibattito, questo è buono, questo è meno buono, questo è decisamente cattivo. Noi ci illudiamo ogni giorno di mettere dei pallini immaginari a quello che compriamo, vediamo, mangiamo, eccetera. Assolutamente no. In realtà noi abbiamo una scelta pilotata, che ci piaccia o no, l'obiettivo è vendere la merce. Così anche la merce intellettuale, spettacoli, libri, eccetera, eccetera. E il fatto che il livello si abbassi non è un effetto collaterale negativo, è spesso proprio l'obiettivo che viene cercato. Perché tutti i grandi successi cinematografici degli ultimi anni sono livellati su un'età media dello spettatore, forse di 15 anni, 16 anni, eccetera, puntano tutto sull'effetto visivo e speciale? Perché in questo modo si evitano controversie. Si evita il gusto o il cattivo gusto di una parte della popolazione. Tutti devono accettarlo allo stesso modo e in tutto il mondo. Perché i cast sono multietnici? Perché qualunque mercato deve essere raggiunto e soddisfatto. Il che naturalmente è giusto, ma un conto è la giustizia matematica della cosa. Voglio avere successo in Cina, dunque devo avere l'attore cinese. Poi tra l'altro nella versione attuale dei Magnifici 7 spacciano per cinese un attore coreano. Però pare che non ci fosse, questo veramente io lo riterrei offensivo se fossi un orientale, perché c'è una grossa differenza tra coreani, cinesi, non parliamo giapponese, eccetera. Ma loro si sono giustificati dicendo che non avrebbero potuto farne un vero coreano nella storia che si svolge nel West americano, perché a quell'epoca non c'erano sostanzialmente immigrati coreani nel West. E quindi l'attore era coreano, andava benissimo, però ne hanno fatto un cinese. Tutto questo va benissimo dal punto di vista statistico e dal punto di vista del mercato e del merchandising, ma va meno bene dal punto di vista, può andare meno bene a volte, quasi sempre va meno bene, dal punto di vista della discriminazione. Una volta il motivo per cui il gusto operava era proprio quello, la funzione per cui si esercitava il gusto era quella di fare un discrimine. Questo mi piace, lo scelgo. Questo non mi piace, non lo scelgo, oppure ne parlo male, decisamente. Oggi vedete che la critica cinematografica non esiste più, per esempio, anche se per quello televisiva. In televisione l'osanna è generale. Le serie TV hanno risorse maggiori e sono meglio del cinema stesso. Questo è un luogo comune, però è talmente diffuso che chiunque lo dice. E poi la verifica lascia il tempo che trova. Nei libri lo vediamo. Insomma, voglio dire, la stupidità, tornando al problema iniziale, serve. Serve nella vita, serve biologicamente, serve al mercato, serve alla politica, eccetera. E io penso che quando si svilupperanno macchine sempre più, la stessa stupidità dei nostri computer che ci irrita perché non sono capaci i suggerimenti che ci danno. Ma è possibile che io devo scrivere un messaggino SMS ed essere o su Facebook ed essere continuamente interrotto dall'apparizione dei suggerimenti? Se io scrivo la parola Amat, lui subito mi dice Amato, il cognome di uno che io magari neanche non conosco, eccetera. Questo tipo di stupidità è proprio inerente al sistema. Philip Dick diceva che, un grande scrittore americano di fantascienza tra l'altro, ma non solo, diceva che tutte le scorie della nostra civiltà, le sue inutilità, le sue idiozie, formano una specie di riserva gigantesca, sempre crescente, un mare magnum di stupidaggini e detriti, per cui lui aveva coniato il termine kipple. Noi viviamo in margini all'oceano del kipple, cioè di questi detriti della società di massa e della società industriale. Sì, io credo che la stupidità verrà sempre più perseguita, e anche nelle macchine, non soltanto le macchine non l'aboliranno, ma se ne doteranno sempre più loro stesse.
Oh, finalmente, insomma, cominciamo a svelarci. Anche la prima alunna, prima domanda, prego.
Io volevo solo dire che secondo me non ce ne rendiamo ancora conto che siamo già nell'era dei robot, delle macchine intelligenti, perché io ad esempio sono andata a un convegno 2 mesi fa e c'era una presentazione di una madre di un bambino autistico che per appunto come metodo di cura, di sostegno per questo bambino autistico, la madre ha utilizzato un piccolo robot veramente funzionante, proprio che faceva davvero tutto, e ce l'ha pure mostrato durante il convegno, che già rispondeva a qualsiasi domanda del bambino, ballava, giocava, e secondo me un giorno arriveremo appunto nel nostro immaginario. Ma anche dal punto di vista militare, soprattutto quello americano, prende spunto ad esempio da Star Wars, con i droidi per spiare e ad esempio i robot per disinnescare le bombe. Quindi, o se no, le mani artificiali al posto, però, che appunto come quello di Star Wars, che sostituiscono nel vero senso della parola la mano umana. Quindi secondo me invece di ritrovarci dei robot ad aiutarci, noi diventeremo noi dei robot nel senso della parola. Per te,
guardi, questa ultima cosa che ha detto veramente copre un settore che non è stato toccato qua oggi, ma che andava toccato, cioè il fatto che noi diventeremo sempre più quelli che, con un termine oggi diventato abbastanza popolare nel giornalismo, si chiama dei cyborg. Cioè il cyborg è l'essere umano che in parte almeno è una macchina, e sempre più sarà così, non solo per la sostituzione di arti o parti del corpo deteriorate che verranno sostituite, ma perché uno dei grandi obiettivi del futuro, quando le nanotecnologie avranno raggiunto una tale maturità da permetterlo, sarà quello che avremo all'interno del nostro corpo miriadi di micro riparatori che saranno in grado, presumibilmente, di prevenire infarti, intervenire istantaneamente in caso di ictus, di rottura di vasi e arterie importanti, e riparare dall'interno questi disastri. Quindi effettivamente le macchine in questo caso, che avranno non so che tipo di intelligenza, ma comunque l'importante è che l'intelligenza è la base. Noi dobbiamo diventare a nostra volta in parte macchine. Quando prima citavo il caso di chi immagina che noi verremo sostituiti da, e dicevo, alcuni pensano da esseri postumani, questi postumani saranno probabilmente degli umani, ma talmente modificati da queste tecnologie, da innesti artificiali, da innesti biologici, manipolati, eccetera, che non saranno più uomini sapiens, donne sapiens come siamo noi oggi, ma saranno postumani. quindi questo va, non entra direttamente nel problema del, ma chissà che non possono alcuni di queste di questi interventi incrementare o perlomeno proteggere in qualche modo la nostra intelligenza. Ad esempio, noi sappiamo che quando siamo vittime di una nevrosi, questa, con il prolungarsi del tempo, incide anche non solo sul comportamento, ma anche sulle funzioni razionali, intellettive superiori, che si indeboliscono. La persona nevrotica da una vita ha comunque una minore capacità di ragionamento, oppure ci deve tornare di nuovo, deve riacquistarla di nuovo. E forse sarà possibile riparare anche questo con tecnologie, non lo sappiamo, ma è senz'altro vero. Il caso del bambino autistico mi piace e mi commuove. Immagino che il bambino avrà reagito positivamente di fronte a questo.
La dimostrazione che il bambino interagiva di più con i robot che con le persone, sì. Quindi era proprio la cura, riuscire dopo a tranquillizzarlo, riuscire anche...
Lo vedeva meno altro probabilmente, sì. Lo vedeva più a sua completa disposizione, sì, più sì. Come un'immagine specchiata di sé, come si diceva prima.
Sì, sì, e poi ad esempio io ho un impianto cocleare e quindi già in parte posso dire di... E quindi ho gli elettrodi dentro, devo sempre dipendere dai computer, devo sempre dipendere da tutte le... Quindi io in parte posso dire di un potettino,
confidenza per confidenza anch'io, sebbene non strumenti così sofisticati, ho un paio di chiodi d'argento da quando sono bambino piantati nel gomito di questo braccio per tenerlo nella posizione in cui volevano i medici che stesse, e sono molto rudimentali rispetto a qualunque, però comunque...
Quindi non ce ne rendiamo conto, è già
no,
un
no, ma certamente andremo sempre più incontro.
Premesso che questo poi sarà esattamente l'argomento del prossimo incontro, dove appunto ci saranno i nostri amici degli IT che ci racconteranno e ci faranno anche vedere alcune di queste cose che si stanno giustamente preparando e che in parte già esistono. Anche se per adesso sono ancora riservate a casi molto limite tipo questo, però l'idea è che probabilmente nel giro di qualche anno saranno molto più disponibili anche per usi più comuni, quindi questo lo vedremo meglio la prossima volta, certamente, però tra l'altro vedremo proprio questo discorso anche delle c'è anche nel titolo in parte dell'incontro, le varie le differenze tra appunto il robot, l'android, il cyborg e queste cose, e ce le faranno i nostri amici anche con qualche riferimento al cinema di fantascienza di cui sono grandi appassionati. E detto questo, se intanto pensate c'è qualche altra domanda, volevo approfittare per porre un'altra piccola osservazione che complica un po' le cose, che è sempre divertente, cioè mentre da un lato questo è vero, è altrettanto vero, questa è un'osservazione che mi è venuta anche a un congresso di filosofi qualche giorno fa, dove era venuta fuori una domanda, si parlava della bellezza, insomma, e a un certo punto c'è un relatore che ha parlato solo della bellezza artistica, nelle arti visive, la bellezza naturale non ne parla, e la risposta è stata sostanzialmente: ormai non esiste più una bellezza, si può dire naturale in senso stretto, perché abbiamo modificato già tutto con la tecnologia. E mi sono permesso di far notare che questa è una prospettiva che psicologicamente, da un punto di vista psicologico pratico, può anche essere vera, ma da un punto di vista oggettivo è assolutamente distorta, perché in effetti quello che noi abbiamo modificato è una parte infinitesimale della natura e che in un certo senso paradossalmente quello che noi possiamo modificare oggi rispetto a quello che è la natura nel suo insieme, cioè l'universo come lo conosciamo, e molto meno di quanto poteva, non so, un antico greco modificare rispetto all'universo che lui conosceva, che pensava sostanzialmente si riduceva al sistema solare. E la cosa paradossale è che la coscienza di questo però ci è venuta proprio grazie alla tecnologia. Un altro, quindi la tecnologia da un lato è vero che tende a trasformare il naturale in artificiale, però dall'altro è anche vero che ci fa conoscere anche la natura in una maniera molto più ampia e profonda, sia a livello quantitativo che qualitativo. E per molti aspetti ci può anche aiutare a preservare la natura stessa, anche proprio a livello pratico, cosa che la prima fase della tecnologia più rozza in realtà aveva compromesso anche di più di quanto noi pensiamo di vivere nell'epoca più inquinata della storia. Per certi aspetti lo è, ma per altri no. L'inquinamento delle città di oggi non è nulla in confronto a quello che succedeva nelle città industriali dell'Ottocento, per dirne una. La stessa tecnologia che è applicata all'uomo, che quindi può creare questo ibrido, appunto il cyborg, però bisogna anche vedere che cosa significa macchina, perché molte delle tecnologie che si stanno sviluppando, e tra l'altro anche proprio le IT, tendono sempre più a essere macchine in un certo senso, ma che in un altro senso imitano sempre di più invece la natura, le nanomacchine, le nanotecnologie che stanno creando l'IT, solo in un senso molto generale possono essere definite macchine, per altri aspetti sono quasi più prodotti naturali. Quindi questa ibridazione va un po' a doppio senso, insomma. Quindi la questione è, su questo di nuovo, se vuoi fare qualche commento tu.
Sì, io volevo dire che a questo proposito, proprio adesso tu hai citato questa cosa affascinante delle nanomacchine, che sono macchine per modo di dire, mi è capitato di leggere un articolo divulgativo, ma ben fatto, anzi l'abbiamo anche pubblicato su Urania, in cui si prospetta un avvenire in cui le nanomacchine pervaderanno l'aria, per cui in questo ambiente basterà dire veramente, come il Dio della Bibbia sia la luce, e loro si illuminano, ti accendono la luce. Quindi noi potremo trovarci in un avvenire forse non lontanissimo, negli ambienti della magia. Apriti sesamo, quella si apre, perché è fatta la porta stessa di un quantità di nanomacchine che pervadono l'ambiente, eccetera, e ti aprono la porta, ti accendono la luce, ti purificano l'aria intorno. Cioè noi non vivremo più soltanto nell'aria e in mezzo ad atomi e molecole, ma vivremo in un ambiente saturo di un'intelligenza che ci permetterà davvero, potrebbe permetterci davvero con uno schiocco delle dita di realizzare istantaneamente qualunque, come facciamo adesso quando il nostro cervello ordina ai nervi, che poi trasmettono ai muscoli, di muoversi, di fare un gesto, di prendere una cosa, eccetera. Così lo faremo all'aria stessa, avremo esternalizzato talmente i poteri della nostra mente che i famosi poteri mentali, vantati da quelli che pensavano di poter piegare un cucchiaio col pensiero, eccetera, eccetera, saranno probabilmente realizzati grazie all'impiego di queste tecnologie per ora molto innovative, si capisce, per ora molto di avanguardia. L'altra cosa che volevo dire è che non trascurate, quelli di voi che hanno curiosità per la narrativa anche, un filone che si è venuto formando fin dagli anni Ottanta, ma che è tuttora abbastanza vivo, sia in Italia e anche nei paesi di lingua inglese, ma anche in Francia, il cosiddetto cyberpunk, di cui forse avrete sentito parlare. Un filone narrativo anche cinematografico, pensate per esempio a film come Matrix o come lo stesso capostipite Blade Runner, in cui la tecnologia informatica è diventata così pervasiva che è capace di creare mondi simulati, la famosa realtà virtuale, nei quali ci si potrebbe anche non rendere conto di vivere, e quindi essere immersi in una realtà completamente simulata, ma che sarebbe vera però per noi che siamo calati dentro, fino a prenderne coscienza, ma questo vorrebbe dire allora elevarsi a un livello di realtà superiore. Il cyberpunk si è occupato fin dal 1984, quando è uscito il romanzo capostipite del genere, Neuromante di William Gibson, da cui non hanno fatto un film, ma hanno fatto altri film tratti da altri suoi racconti, ha in genere per protagonisti degli informatici, spesso dei pirati informatici, che vogliono scoprire la realtà vera dietro le mistificazioni dei programmi delle multinazionali, per esempio, comunque, programmi che difendono gli interessi non della collettività, ma delle banche, del capitale, di chi controlla le redini della società o della stessa realtà. Questo genere cyberpunk, che ha prodotto persino delle variazioni musicali, che ha impregnato un po' della cultura, diciamo, underground, anche americana, dagli anni Ottanta, merita una attenzione da parte di quelli di voi che amano vedere rispecchiato nella fantasia, nella letteratura e nel cinema i problemi di cui abbiamo parlato in modo sommario fino adesso.
Qualcun altro? Sara Londer.
Potremmo interrogare noi.
Perché non ci credo che tu non hai una domanda. Dai, ce l'hai.
No!
No!
Ma non c'è. Cioè, questo qualcun vuol altro? Dire che la sua curiosità è stata soddisfatta nelle minime pieghe.
Vabbè, nessun altro? Davvero? No, possiamo anche finire qua, non è che sia obbligato, comunque siamo andati già avanti un bel po'. Sì, sì. Ancora una? Bene, perfetto. Sì, sì.
Sempre per rifarmi all'approccio psicologico che una persona ha con la tecnologia, che a volte non è dei più amichevoli. mi ricordo, avevo circa 30 anni, quindi parlo del Giurassico, più o meno, che ero ospite in un centro di ricerca francese per pura casualità e in un settore di questo centro di ricerca c'era uno dei primi computer che sapeva giocare a scacchi, diciamo così. Siccome era un giocatore di scacchi allora abbastanza conosciuto, questo tecnico, perché non era uno scienziato, mi ha invitato a cimentarmi con questa macchina. Mi ricordo che c'era un locale intero di memoria, uno dei primi visori, una tastiera, e io ho giocato una partita, diciamo, con questa macchina. E a un certo punto, facendo un po' il furbo, sono uscito dagli schemi tradizionali e ho cominciato a spingere, mossa dopo mossa, un pedone laterale. E a un certo punto ho sentito la voce della macchina che mi diceva, in francese, ma lo traduco, ma dove diavolo pensi di andare con questo pedone? E la cosa mi ha imbestialito, perché non mi aspettavo che una macchina... Erano chiaramente commenti già prefigurati, però era forse il primo accenno di una interazione fra macchina e uomo, e la cosa mi ha veramente allora impressionato, no? Perché io non mi aspettavo che una macchina potesse fare un commento quasi umano, no? Nel senso, ma dove credi di andare? Come per dire, ma sono tutte stupidaggini quelle che stai facendo. In effetti lo era, però il fatto che una macchina lo rilevasse e me lo facesse notare, ne assicuro che a quei tempi mi ha veramente impressionato.
Credo assolutamente. Io ricorderà senz'altro anche lei, e ricorderanno forse parecchi dei nostri ascoltatori, che in una analoga partita a scacchi giocata ormai quasi 50 anni fa tra un essere umano e un computer nel film 2001 Odissea nello spazio, il computer, che vinceva sempre naturalmente, però aveva al contrario parole suadenti. Devi esserti distratto, Dave, è sicuramente una distrazione da parte tua, anzi Frank, perché era Frank, l'astronauta che poi muore e che comincia a morire, possiamo pensare, perdendo quella partita a scacchi con Hal. Ma lui lo rassicura falsamente, non si sa. In quel momento gli dice: non sei stato abbastanza attento. E sicuramente deve essere una cosa che avvenuta nella realtà e non sullo schermo, immagino che debba mettere i brividi. Ma la nostra mente non è tutta programmata su una partita di scacchi, mentre probabilmente è agitata nello stesso istante da controverse passioni ed emozioni. La macchina ha il vantaggio di essere più selettiva, in quel momento gioca a scacchi e basta, e vince. Diamogliela buona.
Non c'è più nient'altro? In questo caso possiamo concludere. Come avete visto, sono venute fuori forse più domande che risposte, e d'altra parte va bene così, siamo all'inizio e comunque sempre bene avere domande, anche quando non si ha subito la risposta, anzi teniamole pure aperte e, come ho detto, magari qualche risposta, certo non tutte, ma qualcuna l'avremo dal prossimo incontro. Forse da quello che si è detto oggi, però abbiamo cominciato anche a capire un po' di più il senso di alcune altre incontri che magari sono a prima vista un po' anomali, no? Scienze e fantascienza, ma avete visto l'incontro sulla informatica nella scuola, ormai si può capire chiaramente i motivi, ma forse ancora di più quello più anomalo in assoluto, quello sull'economia e la politica, ma invece da quello che abbiamo detto oggi si comincia a vedere anche il rapporto che può avere, e solo l'accenno alla burocrazia, ma non solo il problema delle non solo delle elezioni, in generale del consenso della politica, e tutte le altre cose che sono state menzionate, la questione, il problema certamente di come spesso anche la stupidità entra nell'economia, però per fortuna non c'è solo questo, c'è anche la creatività, c'è anche la gratuità, e appunto questo è quello che ha dato il titolo all'incontro, ma adesso non anticipiamo, ovviamente teniamo appunto aperte queste domande, e noi con quelli del corso ovviamente ci rivediamo martedì mattina per continuare il nostro discorso sulla vita nell'universo, e con gli altri ci rivediamo, se lo vorrete, come si dice, fra due mercoledì, appunto, però questa volta alle 17.30 e nella lavagna di Via Ravasi con i ricercatori del IT di Genova, che ci parleranno appunto di questo, di come nella realtà stanno accadendo alcune delle cose che abbiamo detto oggi, e magari anche di come alcune altre non stanno invece accadendo. Tutto sommato, tra fantasia e realtà, qualche differenza continua ad esserci, ed è bene che sia così. Grazie a tutti, ci vediamo allora prossimamente su questi schermi. Arrivederci.
Grazie.
E grazie ovviamente a Giuseppe, come sempre è disponibile, ma non solo, avete visto che riesce sempre ad andare anche al di là della sua materia di stretta competenza. Grazie, arrivederci.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.